Bene, la seconda serata che ci ritroviamo per riflettere, per pensare, per scambiarci opinioni, magari anche per cambiare le opinioni. Servono gli incontri, servono anche per offrirci nuove opportunità. Questa sera abbiamo come relatore il professor Antonio Ughiero, che è da 23 anni professore di teologia morale in Germania. Inizialmente ha cominciato a Bonn, poi a Saarbrücken e poi a Münster, dove da ormai molti anni insegna. È anche direttore dell'Istituto di Scienze Religiose Fondazione Kessler a Trento e poi è membro della Commissione Etica del Governo tedesco. E quindi ogni tanto va a Berlino. L'anno scorso abbiamo avuto anche l'occasione di incontrarci qualche volta a Berlino. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, dal 1973 esattamente, perché ci siamo trovati a Roma a studiare insieme, l'una cosa e un'altra, ma vivevamo nella stessa casa, stesso collegio, e siamo rimasti lì per un bel po' di anni, io fino al 78, lui ancora qualche anno in più. E poi è tornato a Napoli, perché lui viene da Napoli, nonostante l'apparenza tedesca, viene da Napoli, ha insegnato, poi lì ha preso anche la laurea di filosofia e poi si è trasferito appunto in Germania. Nella preparazione di questi incontri avevamo indicato uno dei temi possibili, quello che questa sera gli abbiamo chiesto di svolgere, che abbiamo dato questo titolo, l'etica delle relazioni. Facciamo un po' come il nostro solito, quindi lui farà una presentazione, poi dopo noi abbiamo la possibilità di intervenire, di approfondire o di fare domande come ci sembra, sempre con la solita assoluta libertà che usiamo normalmente. Quindi grazie che è venuto, così ci siamo anche goduti un po' di compagnia, che domani mattina lui ripartirà. Grazie anche a voi per la vostra presenza.
Grazie intanto per questo cortese invito, mi consente di ritornare a Biella, dove già qualche anno fa avevo avuto occasione di partecipare a qualche incontro organizzato da Don Giovanni, e la serata corre sotto questo titolo, con parole che sono al tempo stesso molto evidenti, ma anche che nascondono il vero e proprio significato: etica delle relazioni. A tutti è nota quella frase per la quale si dice: nessun uomo è un'isola. È proprio nel cuore di questa frase che possiamo andare a cercare anche il senso del tema che vogliamo questa sera mettere a punto. Nessun uomo è un'isola, e cioè l'uomo è relazione. E proprio per il fatto che l'uomo è relazione, allora si può anche dire che l'uomo ha la capacità di vivere in relazioni, e su questa capacità dell'uomo di vivere in relazioni vorrei proporvi qualche riflessione e vorrei poi insieme con voi discutere qualche aspetto. Quale sfondo diamo a questo tema? L'uomo è relazione, perché non è isola, già fa capire la contrapposizione tra vivere da soli o vivere in compagnia. Questa dialettica del vivere o da soli o in compagnia in realtà ha una radice molto profonda e risponde a una delle domande con le quali si sono misurati diversi pensatori sul fronte della storia della filosofia, del pensiero filosofico, come anche del pensiero teologico. Da isole viviamo o viviamo in relazione? La contrapposizione rimanda a un grande tema della filosofia della modernità, e cioè al tema della autonomia, l'essere per sé, se volete l'isola, l'autonomia che si contrappone alla relazione. Di questa prima contrapposizione vorrei inizialmente proporre qualche riflessione, perché ci aiuta a capire, ci aiuta a mettere un po' in pista il nostro tema. Lo sfondo col quale vogliamo misurarci è proprio appunto questo del pensiero della modernità, che è cominciata in un certo senso con la filosofia di Immanuel Kant, e che porta oggi, sebbene in un contesto mutato, a domandarci sempre e comunque: in forza di che cosa sono quello che io voglio essere? Se sono un soggetto morale, se sento dentro di me dovere morale, lo sento perché qualcosa dal di fuori me lo impone, o lo sento perché dentro di me si sviluppa una energia, una forza, diciamo anche una legge? Siamo appunto al tema della autonomia, legge che viene dal di dentro, o a una legge che viene dal di fuori, eteronomia? Questa domanda, che può sembrare molto astratta, teorica, accademica, in realtà racchiude molta parte del nostro destino di essere al mondo, perché di volta in volta, sotto il profilo morale, ma anche sotto il profilo delle scelte che nella nostra vita quotidiana andiamo a svolgere, molte volte noi sentiamo quasi come un peso e una questione alla quale dobbiamo dare una risposta, di fronte alla quale dobbiamo metterci a confronto, dobbiamo posizionarci, e cioè: ho dentro di me la capacità, la forza, l'autonomia per individuare le ragioni del mio vivere da soggetto morale, o invece, per motivo di qualcosa che agisce su di me dall'esterno, sarà la paura della punizione, in termini religiosi, sarà la paura della punizione divina, l'inferno, sarà la paura del controllo sociale, sarà la paura di non arrivare a raggiungere quei risultati che mi sono posto. Tutto questo agisce dentro di me come pressione e mi elimina, mi annulla l'autonomia. Io menziono questo tema dell'autonomia, soprattutto, come dico, in rapporto alla moralità, l'autonomia morale del soggetto, facendo riferimento appunto a questo pensatore della fine del 1700, Immanuel Kant, che per primo nella sua Metafisica dei costumi, era una sua opera, la Metafisica dei costumi, si pone questa domanda: quanto più abbiamo la pressione dall'esterno che ci fa essere in un certo modo, tanto più noi riduciamo gli spazi di autonomia interiore. E questo ridurre gli spazi dell'autonomia interiore ci fa degradare, ci fa decrescere, ci fa sgonfiare come veri e propri soggetti morali. Una bella intuizione, possiamo dire, lo riconosciamo. Una bella intuizione perché ha liberato in qualche modo l'uomo, l'umanità, il soggetto umano, da questa pressione dall'esterno, e gli ha dato la dignità di vero soggetto morale. Non a caso dico gli ha dato dignità, perché appunto per Immanuel Kant è proprio nell'autonomia della volontà, e cioè il fatto che io quello che voglio lo voglio per se stesso e non per pressioni esterne, è proprio in questa autonomia della volontà il principio, il motivo, la motivazione fondamentale della cosiddetta dignità umana, un tema al quale tanto spesso si fa riferimento anche nei nostri contemporanei dibattiti in campo di etica, in campo di etica politica, in campo di bioetica. Il ricorso a questa tematica della dignità umana, bene, questo ricorso ha la sua radice, la sua fonte di unità proprio in questo pensiero moderno della modernità di Immanuel Kant, legato al tema dell'autonomia. Dicevo, una bella intuizione, ci restituisce dignità, ci consente di autointerpretarci come dei soggetti morali, non siamo delle macchine, non siamo automi, non siamo i pupazzi mossi dal burattinaio o non siamo neppure la barca abbandonata ai flutti del destino, ma siamo soggetti capaci di pilotare il veicolo della nostra esistenza. Bella intuizione che però è stata anche interpretata come la radice per la quale quanto più affermiamo l'autonomia, tanto più entriamo in una sorta di isolamento da tutto il resto. La prima contrapposizione con la quale vorrei far giocare i nostri pensieri questa sera è appunto la contrapposizione tra autonomia e relazione. Per cui, per parlare di un'etica delle relazioni, dobbiamo guardare un po' più da vicino questa antinomia, questo contrasto tra autonomia e relazione. Mi pare di poter dire che questo pericolo di considerare il tema dell'autonomia nella modernità come la deriva, lo slittamento, il degrado verso l'isolamento, mi pare che questo pericolo in realtà sia costruito, artificiale, pretestuoso, presunto, ma non reale. Il motivo per poter dire questo lo traggo dal fatto che, soprattutto sviluppando il pensiero di Kant sul tema dell'autonomia, nella storia della filosofia, nella storia dell'etica, successivamente appunto a Kant, si sia ben compreso che senza autonomia non è possibile relazione. Allora, più che un contrasto, più che un'antinomia tra l'una e l'altra categoria, si deve parlare di una circolarità dei concetti, circolarità del pensiero, circolarità di queste due categorie, anzi, si deve poter dire che soggetti di relazione si diventa nella misura nella quale si apprezza, si sviluppa, si coltiva, si perfeziona la propria capacità di autonomia. Se è vero che qualcuno ha potuto pensare che il tema moderno dell'autonomia ha portato al concetto di individuo e quindi di separato dal resto, quasi come un ente autarchico che sta per se stesso, si chiude dal mondo circostante, se è vero che questo è stato possibile, tuttavia lo è stato per una cattiva interpretazione della radice, della fondamentale comprensione moderna del tema dell'autonomia. Ecco perché dare maggiore verità, dare maggiore rilievo a quello che dicevo, cioè che soltanto soggetti capaci di stare bene con se stessi, cioè soltanto soggetti che amano, apprezzano, coltivano e vivono la propria autonomia, sono in grado poi di stabilirsi come soggetti in relazione. Questo ha fatto nascere, in un certo senso, successivamente a Kant, una corrente di pensiero che associa insieme il concetto di autonomia con il concetto di relazione. Qualcuno ha parlato di autonomia relazionale. Se andiamo un po' a scavare alla fonte di questo, di questa costruzione di termini, dell'approccio dell'autonomia relazionale, è interessante vedere che è stata soprattutto una corrente di pensiero filosofico femminile, femminista, che ha messo a punto questa formulazione dell'autonomia relazionale. E non a caso è arrivata questa cifra, questa concettuale configurazione di autonomia relazionale proprio attraverso il pensiero filosofico ed etico femminista. Qui dobbiamo fare un passo indietro per comprendere come mai il pensiero femminista sia arrivato a questo e tener conto del fatto che, soprattutto nello studio della evoluzione di un soggetto morale, uno studioso che aveva dedicato molto interesse a vedere come nella fase evolutiva i bambini arrivano a diventare soggetti capaci di giudizio morale, Lorenz Kohlberg, aveva portato a vedere che nella storia evolutiva della competenza morale che i bambini acquisiscono, ci sono strati e stadi diversi di maturazione. E per lui la scala che faceva appunto da progresso nella acquisizione della competenza morale terminava nel gradino più alto, nel terzo stadio, quello che lui definiva lo stadio post-convenzionale, arrivava all'acquisizione della competenza attraverso una forte concentrazione sul senso di giustizia. Io divento un soggetto morale quando mi libero dal condizionamento dall'esterno, punizione, premio, castigo, merito, e scopro dentro di me la competenza di emettere giudizi morali che terminano con questa capacità di apprezzare e di impegnarmi per la giustizia. Una allieva di Lorenz, di Kohlberg, Carol Gilligan, ha studiato il comportamento dell'evoluzione morale delle bambine. E in un modo molto interessante, aprendo poi questo suo studio alla comprensione del soggetto morale delle donne, una cosa molto interessante è stata per lei capire che la scala nella evoluzione della moralità non termina con l'acquisizione di competenza nel giudizio morale intorno al tema della giustizia, ma, e questo il portato, per così dire, della sensibilità femminile nella evoluzione appunto di soggetti morali femminili, ma questo termina, il grado più alto è nella capacità di vedere i propri problemi morali, di valutare, giudicare sui conflitti morali attraverso questa sensibilizzazione, questa focalizzazione sul tema della capacità di relazione. Voi potete subito mettere in rapporto la tesi di Kohlberg: la moralità termina nella capacità di giudizio centrato sulla giustizia, e questo in un certo senso equivale a un abbinamento, a un accostamento tra senso della giustizia e senso dell'autonomia, e dall'altra parte un'altra voce, la voce femminile, la voce della Carol Gilligan. Non a caso il libro con cui la Gilligan presenta questi suoi risultati si intitola With a Different Voice, con una voce differente. In italiano questo libro è tradotto con il titolo Con voce di donna. Dunque, non a caso, l'altra voce, quella che si contrappone in un certo senso, quello che completa il discorso colbertiano centrato sulla giustizia, sfocia in una acquisizione di capacità, di moralità, diciamo anche di soggettualità, di autonomia, solo e a condizione che questi soggetti siano in grado di stabilire delle buone relazioni. Allora, in un primo momento si può dire l'antinomia autonomia-relazione non è poi così radicale e non può essere considerata così definitiva, perché l'autonomia sfocia in capacità di relazione e la capacità di stabilire delle relazioni sufficientemente positive diventa il criterio per misurare, per inverare, per dichiarare vera o falsa l'autonomia del soggetto di cui stiamo parlando. Un passaggio ulteriore ci porta a capire che il rapporto tra autonomia e capacità di relazione mette in circuito un altro tema che fortemente si abbina a questo, e cioè che proprio per il fatto di parlare di autonomia relazionale si mettono in evidenza le fondamentali attitudini di ogni essere umano, che non è un'isola, abbiamo detto, a prendersi responsabilità per sé e per gli altri. Mentre nella visione classica, moderna, kantiana, del tema dell'autonomia poco compare la categoria di responsabilità, nella lettura femminista del tema dell'autonomia in chiave di autonomia relazionale, immediatamente emerge questa grandezza formale, questo concetto, questo pensiero, che soggetti autonomi sono coloro che sono in grado di stabilire relazioni positive e sono capaci di porsi nei confronti di sé e degli altri in un atteggiamento di responsabilità. Se volete, il triangolo che si va a chiudere è quello di autonomia, relazione, responsabilità. L'autonomia relazionale ci mette in grado di sviluppare il concetto di, contemporaneamente a quello di relazione, il concetto di responsabilità per sé e per gli altri, un concetto che immediatamente si traduce, si tramuta in un concetto di prendersi cura di sé e degli altri. Lo sforzo che vorrei portare avanti in questa triangolazione dei termini, responsabilità, relazione e autonomia, è quello di far capire la non contrapposizione, ma la circolarità di questi termini. E proprio nella circolarità di questi termini si può dire che il carattere terapeutico, prendersi cura di, il carattere terapeutico di ogni pensiero autonomo e relazionale deve essere messa al centro delle nostre considerazioni. L'etica, La moralità non è allora qualcosa di disgiunto da questa presa in carico, responsabilità e cura nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. Moralità, autonomia, dignità umana non è disgiunta dalla capacità di vivere per sé e per gli altri, con sé e con gli altri, relazioni sane, relazioni mature. C'è un secondo concetto che vorrei sviluppare, che lo stesso può apparire in prima vista come un concetto di antinomia, in realtà non lo è. E cioè l'antinomia presunta, presumibile, possibile, tra libertà e condizionamento. L'intreccio di questi pensieri, di questa categoria ulteriore, libertà e condizionamento, con la coppia di concetti, o il triangolo di concetti, autonomia, relazione e responsabilità, questo intreccio è legittimo. Per Kant, infatti, la libertà non è altro che il processo, non il risultato finale, ma il processo che si mette in atto quando si diventa consapevoli della propria autonomia. Sia l'autonomia che la libertà diventano per lui processi, diventano cioè elementi dinamici di un cammino con cui la tradizione della modernità ci ha abituati a pensare. C'è una piccola opera di Kant che si intitola Che cosa è l'illuminismo? L'illuminismo come pensiero filosofico va appunto alla fine del XVIII secolo attraverso diverse espressioni, filosofia, arte, letteratura, cultura, e in diverse nazioni, dalla Francia, Germania, l'Italia, eccetera, e diventa una vera e propria scia di pensiero che attraversa tutta l'Europa. E Kant si domanda, ma che cos'è questo illuminismo? E risponde, non è altro che un processo di affrancamento, un processo di emancipazione dalle forme eteronome, e cioè dalle pressioni esterne, è un processo di consapevolezza della capacità interiore che l'essere umano, razionale, soggetto umano appunto, ha di essere, di bastare nella motivazione della sua moralità a se stesso e di vivere questo bastare a se stessi in relazione con gli altri. Allora, il tema della libertà si congiunge bene insieme a questo tema dell'autonomia. Autonomia, libertà, dignità, responsabilità, sono una sorta di ceppo unitario, scandito da prospettive diverse, ma che ci fanno capire che la vera e propria radice del nostro essere al mondo come soggetti umani sta o cade a seconda che noi costruiamo o distruggiamo la nostra volontà di autonomia e la nostra capacità di relazione. La libertà, però, anche qui, può essere in qualche modo sentita, avvertita come qualcosa che dall'esterno viene minacciata dal fatto di essere fortemente determinati. Oggi questo tema della contrapposizione tra libertà e determinazione viene massimamente utilizzato e massimamente presentato soprattutto nel contesto delle cosiddette neuroscienze, le discipline biologiche, biogenetiche, che si confrontano con il tema dell'evoluzione mentale, dell'evoluzione del cervello, e che portano a vedere come movimenti basati sulle operazioni biogenetiche che toccano il cervello, determinano anche le nostre scelte, al punto tale che per qualcuno, per qualche neuroscienziato, non si dovrebbe, non si potrebbe più parlare di libertà, perché tutto quello che noi riteniamo di scegliere come scelta libera del nostro, della nostra persona, della nostra personalità, in realtà è tutto già stigmatizzato, già confezionato dalle sinapsi, dai collegamenti che sotto il profilo biogenetico avvengono nel nostro cervello. Niente sarebbe lasciato al caso, non esisterebbe neppure un destino, perché tutto è scritto nel tessuto genetico, per così dire, della nostra costituzione cerebrale. Libertà allora sarebbe abolita appunto dal massimo grado del condizionamento deterministico. Sposare una tesi di questo genere, pensare cioè che il soggetto umano è nient'altro che il risultato di combinazioni, di reazioni biochimiche che mi portano dalle scelte più marginali a quelle più fondamentali, a fare quello che il mio corpo, il mio cervello, la mia base biogenetica mi determina a fare, tutto questo significherebbe radicalmente mettere in discussione il tema della dignità umana. Addirittura sotto il profilo giuridico penale, ci sarebbe da porsi la domanda: quanta responsabilità è ancora da attribuire a un soggetto che in realtà compie un atto non in regola con la norma giuridica, ma lo fa perché è determinato dal suo corredo genetico, dalla sua costituzione corporea, dal suo condizionamento deterministico di carattere biologico. Vedete allora che questo mettere in antinomia libertà e condizionamento, libertà e determinazione, avrebbe delle conseguenze molto significative, vistose, importanti, gravi per la nostra concezione filosofica, per la nostra concezione morale, ma anche per la nostra concezione giuridica, per l'ordine sociale, per la convivenza in collettività. Ecco perché non è un tema marginale. Ecco perché ho voluto prendere questo tema come il secondo possibile indicatore delle presunte o presumibili contrapposizioni, che in realtà, anche qui, secondo il mio modo di vedere, non è una contrapposizione. E non lo è in ragione del fatto che riusciamo a comprendere il tema della libertà come non qualcosa di astratto, qualcosa per così dire di tipo speculativo, metafisico possiamo dire. Probabilmente la prima modernità, Kant in particolare, esplorando la fondamentale condizione di rapporto tra libertà, dignità e autonomia, ha potuto anche slittare in questo rischio di una metafisica della libertà. Ma subito dopo di lui, Hegel, per esempio, si è resa consapevolezza, si è fatta strada questa idea che quando parliamo di libertà dobbiamo sempre calarla in un contesto di realtà concreta, in una contestualizzazione concreta. Hegel parlava appunto di libertà concreta, concrete Freiheit, libertà concreta. E parlare di libertà concreta è un correttivo, come ho parlato di autonomia relazionale come correttivo all'individualismo, così parlo di realtà, di libertà concreta come un correttivo a questa idea astratta di libertà che poi verrebbe attaccata appunto nella concezione oggi delle neuroscienze, ma in generale di ogni determinismo, dall'accusa di essere appunto un tema evanescente, un tema superato. Realtà della nostra contestualità, la nostra storia di soggetti, ci fa capire che la libertà con la quale ci misuriamo è sempre una libertà concreta. Questa idea di libertà concreta, che come ho detto viene da Hegel subito dopo come correttivo al pensiero di Kant, viene oggi presa molto sul serio, anche qui, da una filosofa, Martha Nussbaum, che applica questo tema della libertà concreta. Martha Nussbaum la chiama libertà materiale o materialismo della libertà, e la applica questo concetto della libertà concreta a una serie di approcci reali, concreti, contestualizzati alle singole realtà nelle quali le persone, gli uomini, i soggetti sono impegnati, e dice da questo può risultare un progetto umanistico di alta densità. Considerare la libertà come libertà concreta sarebbe, per Martha Nussbaum, è un progetto umanistico di alta densità. Ma in che cosa consiste questo progetto umanistico di alta densità? Perché mi ha interessato andare a ricostruire questo segmento di pensiero nell'economia di un discorso che vuole mettere a tema il problema dell'etica delle relazioni? È proprio questa idea di un progetto umanistico di alta densità che mi ha incuriosito e mi ha portato a vedere, parallelamente a quanto detto prima, facendo riferimento a Kohlberg e Carol Gilligan, mi porta a vedere che anche per Martha Nussbaum questo progetto umanistico di alta densità vuole in qualche modo dare un correttivo, un superamento, vuole opporsi a un'idea di universale, astratta, astorica, di giustizia ed eguaglianza, e vuole mettere in risalto, vuole mettere l'accento sulla particolarità dei singoli contesti in cui vivono le singole persone. Dunque, un gioco di pensieri, un gioco di categorie di parole che mette in contrapposizione l'universalismo astratto della giustizia, pensate all'idea di giustizia di Kohlberg come alto gradino della maturazione morale di un soggetto. Dunque, vuole mettere in contrapposizione a quest'idea astratta, universale, di giustizia e eguaglianza, vuole mettere in contrapposizione a tutto questo l'accento e lo sguardo sulla condizione particolare dei singoli soggetti. Mi sembra di rivivere, per così dire, quella stessa modalità, quella stessa capacità di superare l'antinomia autonomia-relazione, Kohlberg-Gilligan, giustizia, capacità di relazioni. Anche qui ci troviamo per un'altra via, attraverso il tema della libertà e determinismo, ci troviamo di fronte allo stesso risultato, e cioè che non è l'idea universale di giustizia, ma è lo sguardo particolare del contesto di vita del singolo individuo, del singolo soggetto. In più, proprio su questa linea di pensiero, la filosofa che sto citando, la Martha Nussbaum, dice: quanto più ti allontani dalla universale idea astratta di giustizia ed eguaglianza, e quanto più ti accosti con lo sguardo a penetrare l'universo particolare di questo singolo soggetto nel suo contesto, tanto più devi essere in grado di leggere, di scoprire le sue possibili capacità, quelle che non ancora questo soggetto ha potuto sviluppare, e che tu, mettendoti di fronte a lui, devi essere in grado di far emergere. Allora, l'idea di questo progetto umanistico di alta densità, che passa attraverso lo sguardo rivolto sul singolo soggetto nel suo contesto, è un progetto emancipatorio. È un progetto e un processo che aiuta questo soggetto, con la tua presa in carico per lui, a mettere fuori il massimo possibile delle sue capacità. Capability approach si chiama questa categoria che la filosofa americana Martha Nussbaum declina. Mi pare che questi due medaglioni che ho cercato di delineare, il rapporto autonomia-relazione, il rapporto libertà-determinazione, ambedue parallelizzati, confluenti in questo acuto prendersi in carico, prendersi cura, responsabilizzarsi per le relazioni con i soggetti concreti, soprattutto in questo ultimo passaggio che ho fatto dello sviluppo delle capacità di ogni singolo soggetto, questi due medaglioni ci possono aiutare a dare uno sfondo reale, concreto, a questo tema di un'etica delle relazioni. Vorrei avviarmi a concludere questo discorso attraverso un punto finale, una indicazione finale, che passa attraverso la cosiddetta filosofia ebraica del dialogo. Gli autori che a questo riguardo maggiormente ricorrono sono Martin Buber e Emmanuel Levinas. Per ambedue, con tutte le differenziazioni necessarie da fare, per ambedue una cosa in comune va colta, e cioè che nella capacità dialogica io-tu, nella capacità di confrontazione del tuo volto nel mio, dello specchio del mio volto nel tuo, da questa capacità di confronto, di dialogo, di relazione, nasce la vera e propria occasione che io ho per capire chi sono. Torniamo allora al discorso iniziale, dove ho detto che quanto più è scandita, approfondita, costruita l'autonomia, tanto più si capisce la radice della capacità di relazioni. In modo particolare per Levinas, tutto questo diventa poi una forma di responsabilità per me e per l'altro. Sono responsabile di me di fronte all'altro, ma sono responsabile anche della responsabilità che l'altro riesce a trovare per sé e per me. Una nuova circolarità, per così dire, che ci fa capire come l'etica delle relazioni si coestende e coincide con una buona etica della responsabilità, con una buona etica della cura. Ecco perché, a diversi livelli e nei diversi ambiti nei quali noi stabiliamo relazioni, le relazioni di compagnia, che vanno dall'amicizia, dal cameratismo, fino alle relazioni di amore, di partnership, di convivenza per la vita, eccetera, dalle relazioni di compagnia alle relazioni di aiuto, dalle relazioni a più chiara cifra professionale a quelle legate invece alle attitudini del volontariato o del post professionale. In qualsiasi forma di relazione noi ci poniamo, c'è sempre questo gioco formidabile di assunzione di responsabilità per me e per l'altro, responsabilità per quello che l'altro ha e deve avere per sé e di fronte a me. Tutto questo ci porta a vedere come il tema si chiude, per così dire, il cerchio si chiude, il circolo ritorna su se stesso attraverso questo concetto della cura di me e dell'altro, come questo cerchio si chiuda con una categoria che può suonare principalmente come esclusiva categoria del vocabolario e del pensiero religioso e cristiano, in realtà invece è una categoria che troviamo in tanti altri pensieri e anche in tante altre religioni, che è la categoria di compassione. Vivere relazioni, o se volete, l'etica delle relazioni si consuma, si realizza, si struttura in questa forte attitudine che io ho e che devo acquisire, un processo e una abilità, che è l'attitudine al curvarsi sulla capacità dell'altro, a curvarsi sulla condizione dolente dell'altro, a prendere il pathos dell'altro come qualcosa che mi interessa e mi sta a cuore. Con passione, cum pathos, cum patere, il soffrire, e soffrire non soltanto nel senso del dolore, ma anche nel senso della passionalità, nel senso della passione, il portare insieme peso, ma anche gaudio, del patire e del avere passione, che mi mette in condizione di trovarmi con me stesso, chiara scelta di autonomia, ma di trovare il volto dell'altro, chiara scelta di relazione. Sono questi i pensieri che ho voluto sviluppare per questa nostra conversazione serale, etica delle relazioni come una via, un metodo, un processo, una energia, una dinamica, se volete anche come una grazia, anche questo vuol dire energia, ecco, tutto questo nei termini di uno sviluppo interiore che parte da me e non mi estranea, per cui l'autonomia non si abolisce, ma arriva all'altro e non lo adopera, non lo funzionalizza, perché lo fa diventare se stesso, capace di sviluppare, di portare a sviluppo le abilità, capability, le abilità che magari lui stesso non ancora vede. Se questo cerchio si chiude bene, se il triangolo autonomia, relazioni, responsabilità si allarga e diventa figura geometrica a molti fuochi, un'ellisse che ritorna su se stessa e che comprende il tema della cura, della compassione, della libertà nel senso concreto del termine, allora voi capite che né autonomia distrugge relazioni, né la libertà si esaurisce in determinismo, ma questi cerchi concentrici, questa ellisse che gira, ci consegna il volto umano di noi stessi, il volto umano degli altri. Allora possiamo veramente pensare, con le parole che diceva la Martha Nussbaum, qui è in gioco un progetto umanistico di alta densità. Grazie.
se mi sembra che il tema sia di una grande densità, ci ha fatto pensare, e adesso
senta, etica e moralità e moralismo sono in pratica la stessa cosa, se non sbaglio, no? Cioè una parola deriva dal greco e l'altra dal latino. Ora, quando noi parliamo di etica delle relazioni, vogliamo anche intendere il comportamento che la persona ha nelle relazioni con gli altri, oltre che con se stesso? Questa sarebbe la prima domanda. Poi, all'interno del suo discorso, no, ho cercato di capire autonomia, relazione e responsabilità, quindi questo circolo, per cui se si amplia, si sfaccetta di più, diventa ancora più chiaro, no? Però non ho questa capacità di comprensione, per me sono parole abbastanza nuove queste. Però se noi diciamo che nessun uomo è un'isola, a me viene subito in mente che l'uomo è comunque un animale gerarchico, quindi vive sulla base di un sistema sociale, più o meno piramidale, oppure più o meno democratico, quindi più o meno livellato. In tutto il suo discorso non è mai apparsa la parola Dio, no? Questo è un ambiente cattolico, quindi le chiedo, ma Dio è necessario o no all'etica? Poi, se anche una persona non crede, ma per sapere se fa bene, chi è che glielo dice? Perché a secondo delle epoche storiche, nella stessa epoca storica, a secondo del luogo geografico in cui uno nasce, nella stessa città, a secondo del quartiere dove abita, nella stessa società, a secondo del livello che lui ha, se è istruito o no, se è un imprenditore o un operaio, io mi accorgo che la morale, l'etica dell'individuo non è come dovrebbe essere, che l'ha spiegata lei, come una autonomia che mi rende facile relazionarmi. E quindi io non riesco a capire se l'etica è universale nel suo presentarsi, o se invece l'etica non è nient'altro che una forma delle varie società per funzionare tra di loro. Per cui il senso della giustizia, che dovrebbe essere quello che dà la moralità della persona, mi sembra che non sia neanche una cosa fissa, perché in una società ci può essere la condanna a morte e in un'altra invece considerare la condanna a morte un obbrobrio. Poi in italiano abbiamo tre parole, morale, immorale, amorale, che sono tre cose diverse. Quindi esiste un amorale, cioè uno che non ha moralità, mentre l'immorale ha una sua moralità che è contraria a quello che tutti considerano morale, la morale non ce l'ha. Quindi cosa vuol dire che la morale porta alla giustizia? Può esserci quindi una moralità universale? Il primato dell'etica dovrebbe essere il raggiungimento della saggezza del bene. Ma cos'è il bene? Cioè, mi scusi,
Bene.
Raccogliamo qualche commento
insieme.
Domanda veloce. Passando dal piano filosofico a quello religioso, si può identificare l'autonomia con il libero arbitrio?
Facciamo tre.
Ecco, io vorrei dire una cosa che proprio cala nel contesto. Io sono insegnante e dovrei usare verso ciascuno, a parte che ho più di 200 allievi, quindi diventa un po' difficile, usare verso ciascuno singolarmente il capability approach, perché questo io dovrei fare. In realtà questa cosa funziona perfettamente con i ragazzini che sono già strutturati, sono già a un certo stadio, a un certo livello, secondo come lo intenderemo prima. Lo intendeva prima di giustizia, di senso del sé, cioè più autonomo, più io riesco a trarre il frutto che io desidero, insomma, che io desidero, che tutti quanti noi desideriamo, ma diventa molto difficile invece con quelle persone che ancora non sono arrivate a un certo livello. Allora, è possibile usare veramente un'individualizzazione nel capability approach, dare loro la libertà necessaria per raggiungere l'autonomia, mentre loro si sentono legati a cose estranee all'apprendimento e alla morale, il voto preso comunque, insomma, tutti i sotterfugi che abbiamo fatto tutti quando eravamo allievi.
Le osservazioni che sono state fatte meritano tutta grande considerazione, anche intanto come segnale, come dire, di prima reazione a una problematica che ho cercato di esporre e che evidentemente va a toccare tante corde della nostra sensibilità, sia teoretica che pratica, sia professionale che non professionale. Quindi in un certo senso considero le cose che sono state dette non tanto come le domande di un sistema duale, uno non sa e l'altro sa e riversa su chi non sa, quanto piuttosto dei buoni spunti a proseguire un lavoro anche di approfondimento e di riflessione in comune. E pur tuttavia probabilmente qualche indicazione su questa strada del proseguire le nostre riflessioni in comune, qualche indicazione vorrei darla. Certamente io quando adopero i concetti di etica, di moralità, moralismo no, e la degenerazione, sappiamo, i moralismi sono le armi di coloro che vogliono insultare i buoni, come dire, buoni propositi di gente che si sforza di essere morale, mentre invece una sorta di avvicinamento di termini tra etica e morale, tra etica e moralità, questo sicuramente si può considerare come una cosa compatibile. Qualcuno adopera i due termini in forma del tutto commutabile, qualcun altro considera la moralità o la morale come il concreto modo di comportarsi di un soggetto o di un popolo, mentre invece, e quindi qui il concetto di comportamento di cui parlava lei all'inizio va molto bene, mentre invece quando parliamo di etica parliamo di una sorta di lavoro riflessivo, quindi una riflessione sistematica, una teoria si potrebbe dire, sul comportamento concreto. Qualcuno dice, lo dico lapidariamente, la morale è ciò che viviamo, l'etica è la teoria per capire bene ciò che viviamo sotto il profilo morale. Che l'uomo sia un animale gerarchico, questo mi sorprende. Mi sorprende se come affermazione resta, per così dire, l'unica o la principale. Per Aristotele c'è un'altra affermazione più pertinente. L'uomo è un animale sociale, e in quanto tale è inserito in un contesto della polis, in un contesto sociale. Certo, in un contesto sociale ci sono anche forme di rapporti che hanno a che fare con una scala gerarchizzata, quindi in un certo senso il gerarchico non è estraneo all'umano, ma l'uomo si definisce prima di tutto per la sua caratteristica di essere animale sociale, di essere animale politico, di essere animale relazionale, di essere appunto un soggetto in relazione. In realtà, nella sua domanda c'era immediatamente legato a questa sua osservazione il concetto di dove mettiamo Dio in questo contesto di ordine sociale. E per la verità non le nascondo che mentre lei parlava di animale gerarchico e diceva non ho sentito ancora la parola, io ho pensato a un'altra parola che lei non ha sentito, che però evidentemente è anche commutabile, è anche un sinonimo di quello che poi lei ha detto parlando di Dio, e cioè la parola autorità, perché in realtà non ho adoperato questa categoria, ho parlato di relazionalità, ho parlato di autonomia, ho parlato di responsabilità, non ho parlato di autorità. E questo perché il concetto di autorità, se non ben inteso nel suo genuino significato, si sposta immediatamente dal terreno dell'autonomia al terreno della eteronomia. L'autorità scivola facilmente in una sorta di impero sull'altro, chi ha autorità comanda, chi non ce l'ha ubbidisce, e questo sarebbe in contrasto molto evidente con il programma, la visione di un soggetto autonomo, responsabile e relazionale. Allora da questo voglio dire ancora che se giustamente non ho parlato di Dio in questo programma, in questa visione, evidentemente se Dio è l'autorità nel senso della eteronomia, nel senso del chi impera sull'altro, nel senso di despota sul soggetto, su chi gli è assoggettato, allora evidentemente Dio è l'anti-autonomo per eccellenza. E qualcuno ha osato pensare che la teologia dovesse mantenersi lontana dalla concezione moderna, kantiana, del pensiero autonomo. E lo ha fatto perché ha imputato al programma dell'illuminismo, al programma della modernità, una forte carica antireligiosa. Questo in realtà però non è nel programma della modernità, non è nel programma dell'autonomia l'abolizione di un rapporto con l'autorità e di un rapporto con Dio. Anzi, poiché l'autonomia è lo spazio proprio che si invera nella costruzione di relazioni costruttive, la prima relazione è la relazione trascendente. A condizione però che questa relazione col piano del trascendente non sia a detrimento, a negazione, a abolizione, a distruzione, a assoggettamento, a offesa dell'autonomia del soggetto, ma sia in realtà l'ultima vera sua sorgente. Allora, certo, come teologo a maggior ragione mi sta a cuore quest'idea: se Dio abita o no nello spazio della morale dell'uomo. E io dico, non abita se pretende di fare l'esercizio di una fonte eteronoma di assoggettamento per l'uomo. Abita, non solo abita, non solo ha il diritto, il dovere, ma è la grande carica, la grande chance che noi abbiamo come uomini, se abitando nello spazio della nostra moralità si mette come vera autorità al servizio della nostra crescita. Auctoritas, autorità, significa augere, far crescere. E su questo criterio Questo vale evidentemente per il posto di Dio nella morale degli uomini, ma vale per il posto di ogni autorità, e magari anche nel contesto scolastico di cui parlava la signora nella terza domanda, vale lo stesso criterio. Se l'esercizio dell'autorità serve a far crescere o serve a spegnere i focolai di crescita. Se serve l'autorità a soffiare sul fuoco piccolo delle capability nascoste perché diventino fuochi ardenti, o se invece con una bella soffiata il lucignolo che arde si spegne del tutto. L'immagine del Primo Testamento evidentemente ci è nota. Ecco, quindi sono molto sensibile a questa osservazione del posto di Dio nella morale, e qui si gioca anche la carica, per così dire, di rappresentanza pubblica della religione, nello spazio pubblico della polis, in un contesto di pluralismo delle visioni religiose e non religiose. Se Dio è l'ultima parola con cui dare lo schiaffo all'uomo e imporgli di stare zitto, di questo Dio noi non abbiamo bisogno. Ma se Dio è la fonte vera per mettere sulla bocca di ogni uomo le parole vere con cui possono mettersi in relazione tra loro e parlarsi come veri uomini, Dio non è soltanto benvenuto, ma è la sorgente della quale non posso più fare a meno. Voi vedete che noi giochiamo il destino del ruolo di Dio. Siamo noi che lo mettiamo e lo togliamo. E siamo noi che pregiudichiamo il suo agire, il suo esserci, essere per noi, nella nostra costruzione di soggetti, ma anche nella costruzione di una comunità di soggetti che è appunto lo spazio della vita sociale, lo spazio della polis. E potrei concludere con la stessa lapidarietà con cui lei ha posto la domanda se autonomia e libero arbitrio sono la stessa cosa. Direi di sì, a condizione però di riconoscere che il problema del libero arbitrio nella storia del pensiero religioso, soprattutto nella storia del pensiero teologico, è questo concetto, questo termine, è stato caricato sempre di una sorta di peso negativo, di, come dire, di considerazione negativa, perché faceva da Agostino in giù, per così dire, faceva sempre da polo di attrazione per l'antinomia. Se sono veramente libero, allora Dio come è provvidente? La famosa questione agostiniana della combinazione tra provvidenzia Dei e libero arbitrio. Io direi, personalmente evito l'espressione libero arbitrio per questo carico, per così dire, negativo che ha nella storia del pensiero teologico, nella storia del pensiero cristiano, ma se il libero arbitrio è inteso nel senso positivo, e cioè capacità di arbitrare, capacità di scegliere in condizioni di conflitto, questo è l'arbitro, capacità di soppesare nel contesto concreto quale è la soluzione che meglio mi fa accostare a una visione positiva, allora tra autonomia e libero arbitrio non vedo una contrapposizione.
Qualcuno vuole ancora intervenire? Siamo alla fine, si è stancato un po' di funzionare.
Io vado adesso.
Sì, no. Ecco, molto sinteticamente, se è possibile un commento sul cosiddetto pericolo della deriva del relativismo a cui menziona sovente il nostro Papa Ratzinger. Ecco, come lei, come Kant e Hegel vedrebbero questo termine, relativismo, deriva relativistica attuale.
Ancora qualche duna? Raccogliamo.
Ma se ci fa una piccola descrizione di che cos'è la coscienza in fondo, perché è una cosa relativa.
Potrei cavarmela giusta e veloce per dire: la domanda che ha fatto lei viene risposta dalla domanda che ha fatto lui, e cioè deriva del relativismo, è una costruzione simbolica e concettuale molto dubbia, perché niente di più relativo c'è che la costruzione di una buona coscienza. Però se facessi solo questo sarei un pigro, e invece voglio provare a fare un passo un po' più avanti. E cioè, dico intanto, qui ci troviamo di fronte a delle formulazioni verbali, costruzioni così di linguaggio, e ognuno ha le sue preferenze. Io non preferisco questa terminologia della deriva del relativismo, e non la preferisco, lo dico, non la preferisco da una sera in avanti, e non è una sera qualsiasi, ed è la sera prima del inizio del conclave. Lì ho lasciato da parte, per così dire, il termine della deriva del relativismo. La sera prima del conclave ci fu questa celebrazione nella quale l'allora cardinale Ratzinger fece la predica, l'omelia, e per la prima volta in maniera così drammatizzata, proprio così, come si potrebbe dire, di teatralizzata, no? Parlò della deriva del relativismo. Qualcuno dice si candidò da papa, ma non so poi se questo di fatto lo è diventato. Sta di fatto che per me comprendere in quel contesto una sorta di drammatizzazione di quello che è lo sforzo di tanti soggetti umani, morali, autonomi, responsabili, eccetera, classificarli questi sforzi con una fraseologia, con una costruzione di linguaggio di questo genere, in qualche modo mi mise in un disagio tale che mi fece capire: questo non è un termine che io amo. E a parte questa scelta, per così dire, di formulazione, ognuno ha le sue, predilige le sue, a parte questo io non prediligo, ma quello che mi preoccupa è perché si enfatizza questa preoccupazione. Questo mi preoccupa, perché può diventare anche una forma strumentale, una funzionalizzazione che colpisce in maniera associativa o dissociativa coloro che la pensano allo stesso modo, si sentono interpretati. Qui tutto sta andando a rotoli, perché relativismo e rotolazioni poi alla fine sono le stesse cose. E in maniera dissociativa invece colpisce anche coloro che pensano: ma quando non è stato relativo il pensiero morale? Quando si è parlato in termini non relativi di compiti, di responsabilità, di consapevolezza, di scelta tra situazioni diverse, di uscita, di via d'uscita dal conflitto? Quando è possibile pensare in termini non relativi? È un po' la risposta che sotto come dire, un linguaggio mite ma molto chiaro diede il cardinale Martini alcuni mesi dopo a questo discorso della deriva del relativismo del cardinale Ratzinger, quando disse: in realtà nessuna epoca è assoluta. Chi si darebbe il diritto di pensare, dico per dire, che l'epoca di Tommaso d'Aquino è assoluta rispetto a tutto il resto, quel che viene prima e lo giudica, quel che viene dopo e lo pregiudica? Chi si darebbe questo? Per cui cristianesimo, ricerca della verità, costruzione di moralità, sono sempre e comunque calati in un contesto che è relativo a quel contesto. Allora questo mi fa capire che chi si preoccupa della deriva del relativismo desta preoccupazione, non le risolve, ma le desta. Sulla coscienza, causala in poche parole, è ben difficile, perché in fondo il nucleo centrale del discorso dell'autonomia morale del soggetto è in questo, come dire, in questo scrigno, in questo mistero, ma in questa grande risorsa che noi abbiamo, che è appunto il vivere secondo coscienza. E potrei dire, in termini molto brevi evidentemente, e potrei dire che quando parliamo di coscienza e la consideriamo come il luogo in cui si pratica l'autonomia, si avvera la libertà, si consuma e si assume la responsabilità e si consuma la presa in carico della debolezza propria e altrui, allora la coscienza diventa, lo dice il Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes numero 16, diventa il luogo privilegiato, sacrario, dice il testo del Concilio, luogo privilegiato in cui senti la voce che ti dice fai il bene ed evita il male. E quindi è il luogo della grande autonomia, perché è la tua coscienza che ti dice fai il bene ed evita il male, ma è anche il luogo della grande relazione. Nel testo del Concilio, se andate a leggere questo paragrafo 16 di Gaudium et Spes lo vedrete, il testo del Concilio dice ed è proprio nella coscienza che i cristiani, nella verità della propria coscienza, che i cristiani si uniscono a tutti gli uomini di buona volontà per cercare soluzioni ai problemi morali del nostro tempo. La coscienza è il luogo di solitudine, di autonomia, in cui senti la voce che ti dice fai il bene ed evita il male, ed è il luogo in cui ti incontri, ti metti in relazione con gli altri per cercare ai problemi concreti le possibili risposte. Una bella maniera di coniugare insieme autonomia e relazioni, autonomia e relazionalità, proprio in questo luogo privilegiato che è la coscienza morale.
Bene, allora molte grazie Antonio, ci hai fatto riflettere molto e mai valsa la pena venire da Münster fino a Vienna per aiutarci, perché io ho questa sensazione, questo vissuto che credo sia di tutti, no? Che abbiamo molto bisogno di relazioni ma siamo molto incapaci a costruirle, no? E che è proprio questo davvero il progetto antropologico che diceva di alta qualità, densità, riuscire a mettere la relazione coniugata con la mia autonomia come il centro, come il nucleo su cui ci misuriamo. Proprio la qualità della relazione con cui noi misuriamo la qualità di noi stessi. A me sembra che questo sia, siccome relazioni ne abbiamo di tutti i tipi, a tutti i livelli, con tutte le densità, mi sembra che questa fragilissima rete, filo che ci lega agli altri ha bisogno di essere, di diventare una bella corda da nave, perché è quella che ci sorregge in definitiva. Quindi Pensate qui hai accennato il volontariato, pensate alle relazioni del volontariato, quante volte ci siamo detti che il volontariato serve a far crescere, a rendere autonomo l'altro, anche quando non si riesce in tutti i casi, ma lo scopo è quello, mi pare proprio in piena sintonia con questo, cioè lo scopo che permette all'altro di crescere, che vede, o è anche detto che vede nell'altro ciò che l'altro non vede di se stesso, ma che noi siamo già in grado di vedere e che in qualche modo, secondo le nostre possibilità, favoriamo. Ecco. Quindi mi sembra che il tema della relazione sia centrale per noi, ma sia centrale anche nel momento che stiamo vivendo, dove le relazioni sono molto disgregate. Pensate a livello sociale, politico, pensate a quante tensioni e rotture ci sono. Le relazioni hanno bisogno di trovare di diventare il luogo privilegiato dove esercitiamo la nostra moralità. Ecco, mi sembra che questo sia fondamentale. E l'ultima cosa che volevo dire, perché anche a me ha colpito la domanda che hai fatto su Dio, ma anche sul fatto dell'autorità, sulla gerarchia, sul magistero, ecco, a me sembra che noi abbiamo una cultura, siamo figli di una cultura della troppa obbedienza, siamo figli di una cultura del troppo capo chinato, per reverenza, per rispetto, per paura, per interesse, dipende, ognuno fa quello che lo fa per motivi diversi, ma probabilmente alzare il capo diventa un imperativo morale, alzare, che non vuol dire il disprezzo dell'altro, il rifiuto dell'altro, ma vuol dire ricostruire delle relazioni non gerarchiche, esattamente non gerarchiche, perché questa è la mia idea. Ma le relazioni gerarchiche sono sempre le relazioni di un vinto e di un vincitore, di uno più grande e di uno più piccolo, di uno che comanda e di uno che obbedisce, e non hanno nulla che fanno crescere, non hanno le condizioni di nessuna crescita. Allora mi sembra che questo non significa il non rispetto di ruoli e compiti diversi, ma la modalità con cui la diversità dei ruoli la poniamo come relazione. Tante modalità per porre una relazione di diversità dall'uno all'altro. Finisco con questo. Mi sembra che queste indicazioni siano davvero il cammino nuovo che siamo invitati a percorrere e a costruire. Usciamo da certe situazioni di ingarbuglio, di crisi, percorrendo queste strade con totale e profonda convinzione e con piena con pieno coinvolgimento. È questo che ci fa uscire, questo che ci apre dei nuovi orizzonti, altrimenti i modelli rimangono quelli. Cambiamo le parole, è vero, le parole le cambiamo in fretta, i vocabolari si cambiano, si fanno nuove edizioni, riviste corrette, ma i modelli con cui agiamo sono gli stessi. Allora io posso parlare di comunità, di fraternità, ma se continuo a fare il capoccia e il dittatore posso dirlo mille volte al giorno che noi siamo una comunità. Non è il problema del linguaggio esattamente, ma il problema dei modelli che stanno dietro il linguaggio sono quelli che vanno cambiati. Il linguaggio si fa in fretta a cambiare. Ecco, mi sembra che tutto questo ci aiuti almeno fino a quando tornerà la prossima volta a pensare. Grazie di molto. Il prossimo incontro, se vorrete partecipare, è giovedì 18 marzo, il titolo non è esatto, il professore Don Severino Dianici mi ha un po' rimproverato che il titolo non corrisponde, presenterà il suo ultimo libro su Gesù, che non è esattamente questo. E poi invece il quarto incontro, il 16 aprile, sul mondo giovanile. Mi chiedevano anche di dare quest'ultima notizia per chi volesse. Dopodomani, il 3 marzo, cominciamo un percorso di formazione per nuovi volontari. Se qualcuno vuole partecipare, qui ci sono i vari fogli con i titoli e i conduttori delle quattro serate, potete presentarvi qui direttamente. Non è detto che poi si debba fare il volontario, può anche essere un percorso che uno fa per la propria, per il proprio interesse, la propria crescita. 3 marzo, 11 marzo, 17 marzo.